il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi che è sabato 24 marzo 2018 dopo Cristo, sono le 16 e un minuto primo. Siete all'ascolto appunto di Radiazione e, essendo sabato sera, siete all'ascolto della rabbia del sabato sera, programma di intrattenimento e informazione che ci tiene compagnia sia a noi che conduciamo che a voi che ci ascoltate ogni sabato, con aggiornamenti su quello che si sta muovendo in Italia e anche fuori in questo periodo, tramite appunto approfondimenti fatti da noi e soprattutto tramite la voce delle persone direttamente coinvolte nelle varie manifestazioni o realtà di lotta con cui appunto cerchiamo di entrare in contatto, e spesso ci riusciamo durante tutto la seconda metà, diciamo, del sabato, questo primo sabato di aprile, che alla luce della cominciata, forse adesso magari la gufo, bella stagione, insomma, si sta scaldando anche con tante iniziative. Ve ne parlerò tra poco, ma intanto, come eduopo, vi lascio con la nostra controsigla, un po' per caricarvi e prepararvi a questo pomeriggio da passare tutto insieme. 0.000 barricate.
Fianco fianco, le nostre mani si stringono pur non toccare.
E cominciamo la trasmissione parlando un po' di sport popolare, visto appunto la bella stagione. È bello anche stare in compagnia e praticare sport, possibilmente fuori dalle logiche del mercato privato, che ha reso anche la disciplina sportiva una merce passiva di tutte le dinamiche che appunto governano il mondo delle merci, quindi il mondo del mercato. Però in alcuni casi questo non avviene, nei casi in cui lo sport viene garantito a tutti al di là della fascia di reddito, e si cerca di creare attraverso lo sport anche dei veicoli per appunto promuovere messaggi e contenuti che vanno un po' contro a un presente che ci vuole sempre un po' divisi tra vari gruppuscoli, sempre tutti messi abbastanza male dal punto di vista economico, ma ben divisi tra di loro, riprendendo l'antico adagio dell'impero romano, dividi et impera. Lo sport da sempre invece è stato strumento di unione e coesione tra persone che magari per questioni culturali si ritenevano appartenenti a gruppi diversi, e in realtà poi si sono ritrovate ad avere molto più in comune di quanto pensassero. E allora parliamo appunto di sport a partire da Padova, con un aggiornamento dai campi di calcio, perché mi arriva ora via Telegram appunto questo messaggio che ci dice che il quadrato meticcio under 10 sta vincendo adesso in questo momento 5-1. Non ci stupisce, perché l'under 10, il quadrato meticcio, ci ha abituato a risultati ben più confortanti rispetto alla squadra degli adulti, anche se, ripetiamo, il concetto è qua, è sport in quanto veicolo di aggregazione e contro razzismo e discriminazione sia sociale che etnica, e quindi va bene anche se non si vince. Però ovviamente per quelli che sono più amanti del mondo della curva e insomma appassionati anche dal punto di vista agonistico alla disciplina sportiva, ovviamente se si vince sono più contenti. I bambini solitamente da questo punto di vista danno soddisfazioni, perché vincono praticamente sempre, e anche oggi non stanno facendo eccezione. Dalle 5:30 tra l'altro giocano anche gli adulti. Se riusciamo vi proporremo anche una diretta al campo prima della partita, non riusciremo durante, visto che finiamo alle 6 quest'oggi. E tra l'altro leggo anche dalla pagina Facebook di Quadrato Meticcio, che vi invito a consultare, che ieri ha giocato anche la squadra femminile, perché Quadrato Meticcio ha anche una squadra di calcio a 5 femminile, contro lo Sporting Villa Franca. Non ci è dato sapere come è andata a finire, ma solitamente le meticce sono un po' fanno un po' da speculare all'under 10. Insomma, se l'under 10 si crea antipatie davanti a tutte le altre società sportive perché le batte tutte quante, invece come si suol dire, un colpo al cerchio, uno alla botte, la squadra di calcio a 5 femminile, poveracce, d'altronde si sono trovate ad allenarsi insieme per la prima volta quest'anno, insomma non portano a casa molti successi dal punto di vista del risultato, ma sicuramente portano a casa successi dal punto di vista di estendere il più possibile questa esperienza di sport popolare nata in quartiere Palestro, in risposta al progetto comunale targato PD di costruire un parcheggio scambiatore invece del campo di calcio. Quindi se si sviluppano nuove proposte sportive come la squadra di calcio femminile, ben venga, al di là del risultato. Quindi per il momento possiamo darvi questo aggiornamento: i ragazzini stanno vincendo 5-1, ragazzini under 10, i bambini stanno vincendo 5-1. Ma non è tutto, signori, perché oggi pomeriggio, e vi invito caldamente a partecipare, è in corso anche, non l'inaugurazione perché quella c'è già stata 2 settimane fa, ma la presentazione delle attività della palestra popolare Chinatown, recentemente occupata sempre qua in Rione Palestro, in uno dei tanti stabili che l'INPS da decenni ha deciso di abbandonare, ma che non è disposta a dare in gestione fondamentalmente a nessuno, li preferisce vuoti. Beh, c'è chi di fronte a questa scelta dell'INPS ha deciso di agire di conseguenza e occupare uno di questi spazi. 2 settimane fa appunto c'è stata l'inaugurazione per presentare lo spazio, spazio. Adesso che all'interno sono stati fatti un bel po' di lavori e la palestra è stata, anzi lo spazio è stato reso una palestra agibile, quest'oggi verranno presentati i vari corsi. Dopo vi dirò anche cosa c'è di bello, quali sono le attività già in programma. Sono molte, si era partito con l'idea di, come avevamo già detto qualche settimana fa, con l'idea della box, del Muay Thai come disciplina, e poi la cosa bella è che sono arrivate molte altre proposte da persone del quartiere e non solo, e quindi il palinsesto settimanale di questa palestra si è già fin da subito arricchito di molto. Tra poco vi dirò anche di più per quanto riguarda l'attività, o ancora meglio ve lo farò raccontare da chi in questo momento si trova lì. Dalle 2:30 è in corso appunto la presentazione di questa attività, a seguire ci sarà un aperitivo con un po' di musica, la serata andrà avanti fino circa le 7-8 di sera, quindi l'invito è assolutamente quello di passare. Si trova in via Palestro 28C, credo, comunque praticamente in via Palestro all'angolo con la farmacia, c'è una stradina che entra, insomma, che si insinua a lato di via Tirana nella spina dorsale del rione Palestro, e lì subito sulla destra trovate appunto la palestra popolare. È abbastanza facile da distinguere, c'è un bel murales davanti. Se avete paura di non riuscire a riconoscere il murales, vi invito anche lì a consultare la pagina di Facebook della palestra, così potete vedere la fotografia ed è abbastanza facile capire dove andare. Tra poco ci collegheremo anche con loro. Intanto ne approfitto per dirvi che ci potete contattare, intanto è arrivato anche Michelinho, quindi adesso lo microfoniamo immantinente. Comunque ci potete anche contattare tramite il nostro profilo Twitter al solito @radiazioneinfo per scriverci, o altrimenti potete usare la pagina di Facebook della radio, la bellissima chat che è presente sul sito di Radiazione direttamente, quindi potete usare quella per comunicare con noi, visto che presumibilmente se ci state ascoltando avrete il sito di Radiazione aperto, o Dulcis in fundo 380 47 16 299. Vi salvate questo numero di telefono, lo cercate su Telegram, e su Telegram potete non solo scriverci ma mandarci anche dei messaggi vocali, dal momento che siamo a radio, e noi possiamo riportarveli addirittura in diretta. Questo è quello che la tecnologia al giorno d'oggi ci permette di fare. Intanto che contemplate tutti questi molteplici mezzi che avete a disposizione per mandarci a cagare, io vi lascio un po' in compagnia della musica, così sistemo il mio carissimo presidente che sentite in lontananza, e poi partiamo in due con la trasmissione. We'll be right back.
let you go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Torniamo in diretta, continuiamo a parlare di sport popolare, però adesso ci spostiamo a Firenze, nella fattispecie parliamo del CPA Firenze Sud, che in questo momento si trova di fronte a una minaccia concreta di sgombero, dal momento che lunedì scorso, se non sbaglio, ma credo proprio di sì, lunedì scorso in consiglio comunale di Firenze, ovviamente, non quello di Padova, ha votato una mozione per chiedere al sindaco di procedere verso lo sgombero del CPA. Con tre consiglieri della sinistra che hanno votato contro, insomma, questo sgombero, per il resto, insomma, la richiesta è stata accettata in consiglio comunale, una richiesta che fa seguito alla presentazione di un romanzo di Barbara Balzerani e da quanto hanno suscitato alcune sue parole dette alla conclusione della serata, e insomma queste cose hanno trovato anche molto spazio sui giornali in questi giorni. Ovviamente c'era la questione della ricorrenza dell'omicidio di Biagi, insomma, e di fronte a tutto il casino ovviamente si è trovato ogni mezzo possibile immaginabile per fare polemica, anche questa dichiarazione che ovviamente è stata reputata inaccettabile, lesiva nei confronti della democrazia e in qualche modo, come si può dire, incoraggiante a seguire l'esempio, insomma, delle nuove Brigate Rosse. Infatti è stato aperto un fascicolo appunto sulla Balzerani a seguito di questa inchiesta, il che ci fa un po' sorridere se pensiamo alle varie frasi molto indelicate, molto spesso, per fare un complimento, dette da politici nostrani. Ad esempio mi viene in mente Esposito per quanto riguarda i militanti Notav, Salvini, insomma, frasi. Che però a cui non ha fatto seguito tutta questa indignazione, però ci sono delle cose che quanto pare. E quindi a seguito di questo, oltre appunto a questa indagine che è stata avviata, c'è anche la questione che è stato usato questo come mezzo per richiedere appunto lo sgombero del CPA Firenze Sud, che in risposta per tutto il fine settimana sta organizzando una serie di iniziative all'interno del posto, e oggi c'è una giornata benefit a sostegno della palestra popolare, appunto, che trova spazio al CPA. E quindi per questo dicevo prima che parliamo ancora di sport popolare, quindi non solo qua a Padova ma anche Firenze quest'oggi si parla di sport popolare, si pratica anche un po' di sport. Ci sono delle immagini molto suggestive con uomini, donne e un bambino seduto con fare sospettoso all'interno di questa bella palestra. Quindi se non siete a Padova ma siete a Firenze e volete comunque partecipare a un'iniziativa dove si tirano pugni ai sacchi, potete farlo. Insomma, basta andare al CPA Firenze Sud, col quale riusciamo a collegarci?
Dovremmo riuscire a collegarci in realtà con tre posti a Firenze.
Con tre,
adesso ci muoviamo.
Ti do un dito, ti prendi il braccio.
Mi prendo tutto io, non lascio niente a nessuno.
Veramente un'avidità non da poco, quello del nostro presidente.
Dovremmo riuscire a contattare con CPA, con un corteo che c'è a Firenze oggi pomeriggio e anche con la facoltà di architettura occupata.
Ah, giusto, che c'è l'iniziativa da Firenze ad Afrin.
Esattamente.
Anche se in realtà questo oggi pomeriggio interviene anche un padovano, Claudio Locatelli, il giornalista combattente, personaggio dal mio punto di vista di dubbio gusto e dei dubbi contenuti, però insomma ci sta anche nell'ottica di fare un po' di informazione su quello che sta succedendo ad Afrin e in generale a Rojava.
Comunque, Afrin si stanno mobilitando non solo in Italia, adesso vedevo in Italia, Brescia, Torino, però anche a Parigi c'è migliaia alla partenza del corteo alla Gare du Nord, quindi la stazione dei ferroviari di Parigi. La resistenza curda continua,
perché se non sbaglio oggi è la giornata mondiale della mobilitazione a favore del popolo curdo, di Rojava, di qualcosa che ha a che fare con Rojava, comunque.
Qualcosa che ha a che fare con Rojava,
non mi ricordo qual è il termine esatto, come si chiama esattamente, però c'è ed è oggi,
è una giornata.
Questa non è una grande scoperta, ma è una giornata specifica, come specifici sono i tuoi problemi con l'uso dei computer.
No, porca puttana, guarda che mi piglia per il culo.
Devi fare srotola.
Srotola?
Ecco, vedi, ecco, non era difficile. Tu lo arrotoli e poi lo srotoli.
È come una persiana, praticamente.
Esattamente.
Mi piace.
Le meraviglie della tecnologia che sfuggono ancora al nostro presidente, benché sia appunto presidente di una radio web da ormai... Da quant'è che sei presidente tu?
Da quando è che sono presidente io?
Se non guardare, non è proprio la data esatta. Ci è voluto un po' per prendere questa dura decisione. Sarà un paio d'annetti.
Un paio d'anni, dai.
Ecco, comunque adesso ha imparato anche a srotolare le finestre. Pensate che bravo che è lui. Detto questo, visto che abbiamo un sacco di collegamenti con Firenze, potenziali.
Potenziali, cioè sono tutti nelle lettere al momento. Esatto. Noi speriamo di averne un sacco. Ti giro un po' di numeri e ancora tutto tace, però...
Sì, diciamo che noi siamo come diciamo quelli che vanno a pescare e dicono stasera torno a casa con un sacco di pesce perché nel lago dove vanno ci sono dentro un sacco di pesci. Poi sta a noi la capacità di acchiapparli.
Dal momento che il mio contatto in quel di Firenze stava potando alberi, insomma gli lasciamo il tempo di scendere dall'albero, di prendere in mano il telefono e di inviarci i contatti.
Stava potando alberi.
Sì.
Ci sta, d'altronde.
Tra un allenamento e l'altro di calcio fiorentino.
Quindi uno sportivo, torniamo allo sport popolare, è un argomento che impregna questa puntata. Va bene, un po' di musica e poi direi che quasi quasi possiamo partire con il primo collegamento, appunto dall'iniziativa alla palestra popolare Chinatown.
Calling on their way back from
E torniamo allora in diretta, come detto prima della pausa musicale, in collegamento con la palestra popolare Chinatown, con questa iniziativa che durerà tutto oggi pomeriggio per presentare i corsi che partiranno dalla settimana prossima all'interno della palestra. Ovviamente non siamo lì io e Michelinio che stiamo allo sport più o meno come una sogliola sta all'alpinismo.
Parla per te, per piacere, io sono uno sportivo per definizione.
Ma vergognati. Però abbiamo una nostra inviata, anche sportiva, va detto, bisogna renderle onore anche se azzoppata al momento, che si trova lì alla palestra per raccontarci un po' cosa sta succedendo.
L'alzo del gomito è quello che gli dice meglio.
Ci senti?
Vi sento forte e chiaro, soprattutto tutte le vostre marea di cazzate che dite, quindi sono molto contento di questo
in modo che, anche
che anima la
eccoci. Non sento un cazzo lo stesso. Silenzio sulle mie orecchie.
Non senti?
Non sento.
Aspetta un attimo, cioè, abbiamo un problema.
Mi strappi i capelli però così.
Abbiamo il presidente che non ti sente. Ma noi potremmo anche fregarci.
Fottersene, esattamente, sì.
L'importante è che mi sentano i ragazzi.
Già non ci vede il presidente.
Sì. No? Una prova contraria.
Sì, sì, gli ascoltatori ti sentono.
E allora vai.
Perfetto, perfetto. Niente, allora parto io a parlare visto che non mi incontro nessuna domanda.
Introducici l'iniziativa di oggi.
Introduco, infatti, volevo darvi questa immagine molto poetica. Ero fuori, no, pensando di fare l'intervista fuori dal rumore, e invece poi sono entrato e ho detto no, comincerò descrivendogli quello che mi trovo davanti. È molto, è soprattutto anche la salsa, non so se potete apprezzare. Comunque è molto bello, se non mi viene un aggettivo migliore, la situazione che si sta creando in palestra. Cioè, abbiamo in un angolino 3-4 persone che provano a sculettare sui ritmi della salsa.
E come sculettano? Sculettano bene?
Salsa che, sì, un po' a destra, un po' a sinistra, con la nostra insegnante di salsa che fra poco vi passerò. Che tenta di far muovere quelli che in realtà sono veramente niente di più che dei pali. Quindi già vediamo il cuore di questa ragazza che tenterà da qui in avanti di provare a insegnare il ritmo da un lato e la presenza del bacino dall'altro a persone che fino ad oggi non lo sapevano. Poi subito a fianco abbiamo due ragazze, una in equilibrio sull'altra, stanno mettendo in pratica dei facili le prime basi di quello che è l'acroyoga, di cui non dico niente, ma farò parlare poi la ragazza. In un altro angolo della palestra vediamo invece un insegnante di judo che sta spiegando a dei ragazzi come si fanno le capriole con tutti i crismi, no? Noi pensiamo che la capriola sia una cosa semplice che impariamo fin da piccoli, e invece c'è una scienza dietro, e quindi questo.
Ma guarda, io posso confermare perché ho provato recentemente a fare delle capriole con risultati che non intendo commentare in diretta streaming, però comunque solidarizzo con quelli che stanno facendo fatica.
Avrei voluto vederti.
Ma magari si potrebbe postare un video su Twitter, non lo so, riguardo.
Ma magari anche no.
Ecco. Poi niente, concludiamo con l'angolino cibi e bevande, con un po' di aperitivo e qualche leccornia accuratamente preparata, e insomma in generale stanno passando tante persone principalmente del quartiere, e questo per noi è molto importante, in quanto ci teniamo a sottolineare una cosa che stiamo dicendo in queste settimane quando andiamo a volantinare, insomma a farci conoscere, che la cosa, una delle cose a cui teniamo di più è che questo posto diventi un posto proprio per il quartiere, non solo occupato qui a Casaccio, in cui si offrono dei servizi, in cui si può venire chissà che gente. No, a noi piacerebbe di integrarsi, di intersecarsi con quelle che sono le persone e le dinamiche del quartiere e eventualmente anche...
Quindi è partecipata comunque l'iniziativa di oggi?
Cosa?
È partecipata, dico, l'iniziativa di oggi?
Sì, le persone continuano ad arrivare, c'è chi si ferma solo 5 minuti per dare un occhio, chi chiede informazioni, e anche insomma penso che questa disposizione che abbiamo messo, in cui in ogni angolo ci sono le varie discipline, sia molto congeniale per le persone che vengono e possono chiedere ogni 5 minuti insomma a delucidazioni.
Dicevamo prima che se l'idea di base era quella di una palestra in cui i corsi sarebbero stati quelli di box, di Muay Thai e di salsa, poi in realtà si sono aggiunte anche altre cose, appunto ci dicevi il judo, l'acro yoga, ma in realtà vedo sul volantino anche altre cose, ad esempio abbiamo la ginnastica dolce, vedo
che assolutamente, e lo stretching dei meridiani energetici, che diciamo sono due cose non prettamente sportive, più l'acro yoga legato allo yoga, no scusa, l'acro yoga, lo stretching dei meridiani energetici legato alle le modalità dello shiatsu, diciamo, comunque è una disciplina alla portata di tutti, e ancor di più la ginnastica dolce, che è stata proprio ragionata, ritornando a quello che si diceva prima, per venire incontro alle esigenze del quartiere. Non possiamo dimenticarci che è un quartiere con un'alta composizione anziana, e proprio per il discorso che si sarebbe che questo posto diventasse un punto di specialità, di aggregazione, frequentato da chi il quartiere lo abita veramente, non potevamo non cercare di andare anche in una direzione che venisse incontro insomma a persone un pochettino più anziane, come il presidente che tu hai al tuo fianco, che insomma invito caldamente a frequentare il corso di ginnastica dolce che sarà il martedì mattina, potrebbe sicuramente servirgli per migliorare la sua salute.
Hai capito, ecco. Michelinio? Non stavo ascoltando, ti stavo consigliando che c'è tra i vari corsi c'è la ginnastica dolce per gli anziani, potresti cominciare da quella, dicevo. Ride.
Beh, mi fai compagnia tu?
Guarda, io solitamente in quell'ora lavoro, però posso chiedere un giorno, magari non tutte le settimane, ma una sì, una no, chiedo un giorno al lavoro e andiamo a fare insieme ginnastica dolce.
Va bene, ci
adesso
sto.
Io vado in giro con un bastone, come una vecchietta, quindi.
Sì, esatto, non è che sei poi tanto distante.
Va bene, ma sì. Senti, ci passi qualcuno? Sì. Io ho tante domande da fare.
Bene, adesso facciamo un po' una carrellata di discipline con relativi insegnanti, ovviamente. Partiamo, chi incontro per primo? Incontro salsa.
Salsa.
Adesso devo bloccarla, sta ballando in maniera sfrenata. La blocco e le chiedo di dirci qualcosa sulla salsa. Ciao.
Ciao a te. Senti, partirei con questa domanda.
Non sento benissimo in questo momento.
Ma un po' capisci cosa diciamo?
Aspetta, che provo ad allontanarmi un po' dalla musica.
Parliamo la stessa lingua, sì?
Sì.
Ok, ci sono.
Ok, perfetto. Cominciamo da questa domanda. Dove nasce l'idea di unire insieme la salsa con la falegnameria? Perché da quello che ci dicono prima stai facendo ballare dei tronchi di legno.
Insomma, diciamo che allora, così come Geppetto è riuscito a tirare fuori da un ciocco di legno il suo figlio ideale, anch'io spero di riuscire a tirare fuori da dei ciocchi di legno il mio ballerino ideale, insomma, o la mia ballerina ideale.
Quest'oggi presenti il corso che per chi ci sta ascoltando sarà, adesso non lo colgo, ah sì, ecco, corso base di salsa il lunedì dalle 20.30 alle 22, se non leggo male.
Esatto.
Quindi,
esatto.
L'invito è quello di partecipare, e poi anche chi volesse fare altre cose, aggiungo io, poi ad esempio la box, ad esempio i movimenti della salsa, il senso del ritmo e del tempo che tira la salsa può essere anche propedeutico per le altre discipline, dico bene?
Sì, esatto, perché cioè io non lo so perché non faccio boxe, però insomma,
però presumi
che si tratta di essere, di sviluppare una certa flessibilità degli arti, diciamo che la salsa e ancora di più la baciata sono sicuramente molto indicate.
Ma quindi darai anche lumi sulla baciata durante questo corso?
Certo, perché alla fine diciamo anche in prospettiva di chi, cioè se uno poi si appassiona e gli viene voglia comunque di portare questa cosa anche al di fuori della palestra, diciamo che nei posti dove si va a ballare di solito si fa sia salsa sia baciata, quindi è bene saper ballare entrambe.
Perfetto.
E ha già vinto il premio Coraggio.
Esatto. A livello di curiosi, c'è gente che sta partecipando a questa sessione così propedeutica, il corso che partirà la settimana prossima?
Sì, allora abbiamo un ragazzo che si sta impegnando molto in questo momento.
Con scarsi risultati.
Esatto, poi abbiamo qualcuno che è venuto a chiedere qualche informazione. Insomma, sì, dai, ci stiamo lavorando. Sicuramente l'interesse è stato suscitato e adesso vedremo di mantenerlo vivo.
Allora, un grande in bocca al lupo, grazie per questa introduzione che ci hai fatto. Adesso ti richiederei di passarci la nostra corrispondente della palestra.
Va bene, grazie mille, buona continuazione.
Auguri anche a te, buona fortuna.
Ciao. Bene, adesso andiamo alla ricerca di qualcun altro che vuole parlare.
Ma io ero incuriosito dal crio yoga, cropped yoga, cos'è che è?
Acro yoga,
che cazzo vuol dire?
Incominciare.
Acro yoga, adesso vado subito, è che come abbiamo già detto sono un po' zoppa, quindi si sposta la palestra è talmente grande che sto per spostarmi da un angolo all'altro, zoppicando.
Portatevi da mangiare se andate a vedere la palestra.
Okay. Vai, ve la passo.
Pronto?
Ciao.
Ciao a te. Allora, partiamo con una domanda. Noi siamo incuriositi abbastanza da questa disciplina che tu quest'oggi stai promuovendo all'interno della palestra. Allora, yoga, per noi che siamo degli ignoranti, sono posizioni, diciamo, statiche, tenute per un lungo periodo. Come si mischia questo con questo prefisso acro che immaginiamo stia per acrobatico?
Allora, l'acro yoga è appunto è un'unione di più discipline e la parte di acro deriva dall'acrobatica, quindi ci sono posizioni di equilibrio assieme ad un partner e poi c'è la parte di yoga in cui si assumono delle posizioni per avere un equilibrio anche interno della persona e per finire c'è la parte di massaggio tailandese.
Ah, quindi c'è anche la parte di massaggio?
C'è anche la parte di massaggio, sì, perché lavorando in due si vanno a massaggiare dei punti del corpo attraverso l'uso delle mani, dei piedi o anche uno stretching.
Quindi è una disciplina che si fa in coppia comunque, acro yoga?
È una disciplina che si fa in coppia, sì. C'è quindi una persona che fa la base a terra e una persona che vola, si dice.
Quindi fondamentale per la buona riuscita di questo corso che il numero di partecipanti sia pari, perché se no non si riesce a fare.
No, non è assolutamente fondamentale. No, anche in tre. Sì, è anche molto, c'è anche bisogno di uno spotter, si chiama, quindi una persona che controlla che non ci siano cadute e che insomma controlla un attimo la situazione e poi ci si può comunque scambiare, quindi non è necessario essere
perfetto
pari, assolutamente.
Ma così, per curiosità, anche suppongo di quelli che ci ascoltano, che sospettiamo non siano le persone più sportive del pianeta, è una disciplina per tutti o bisogna essere degli atleti per poter fare acro yoga?
Assolutamente.
Puoi farla anche tu, Frank.
Quindi la possiamo fare anche noi, va bene. Allora, diciamo a chi ci ascolta, il martedì dalle 19 alle 20:30 alla palestra popolare Chinatown c'è il corso di acro yoga. Io ti ringrazio per questo aggiornamento che ci hai fatto, ovviamente ti lascio adesso alla presentazione di questo corso e ti chiedo se puoi ripassarci la nostra corrispondente. Grazie.
Certo, grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Tu, Frank, fai la base, io faccio il volo, chiaramente.
Vabbè, esatto. Il contrario verrebbe complicato.
Sarebbe complicato.
Pronto? Ok, allora rimane soltanto una cosa che ci incuriosisce
sì.
Ancora molto, che è lo stretching dei meridiani energetici.
Che cosa?
Poi c'è anche il judo.
Ah, c'è anche judo,
c'è anche
judo. Ah,
judo
e box,
certo,
dobbiamo ancora fare.
E box. Dai, passo ai meridiani.
I meridiani, ma che cazzo?
Adesso scopriamo.
Patatina. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, intanto grazie per questa breve corrispondenza. Stiamo cercando di dare una panoramica a quelli che ci ascoltano di quelli che saranno i corsi che partiranno la prossima settimana alla palestra popolare Chinatown e con questa con questa piccola corrispondenza con te vorremmo rispondere ad un annoso dilemma che ci assale, ma cos'è lo stretching dei meridiani energetici?
Sono tecniche di equilibrio energetico all'interno del corpo, si va a lavorare sulla nostra energia primordiale, sul vuoto e sul pieno, quindi si vanno a riequilibrare le zone vuote del corpo, a riequilibrarle, a riempirle e a svuotare il pieno.
Ok, quindi come la possiamo definire? Un'attività sportiva, un'attività aerobica? Come cioè ci sono?
È un'attività che va a lavorare a livello energetico, non è né sportiva né aerobica, andiamo a lavorare proprio a livello di energia. E, a dir la verità, sono delle tecniche, sono sei posture che vanno a lavorare su è una cosa difficile appunto sull'energia del corpo e a riequilibrarla.
Quindi l'unica cosa che ci resta da dire, se siete curiosi dovete provarla. Noi vi diamo anche gli orari: il martedì dalle 16 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 11 c'è stretching dei meridiani energetici, che mi pare di capire possa è una disciplina che possono praticare più o meno tutti, insomma non bisogna essere chissà che atleti.
Sono degli esercizi in realtà molto semplici, però che possono aiutare nella vita quotidiana ad affrontarla in maniera più tranquilla, diciamo.
Ecco, voi quindi all'ascolto che siete alienati da questa vita stressata e caotica in questo mondo schizofrenico,
basta
prendetevi
caffè,
un'ora del vostro tempo, il martedì e il venerdì, e venite alla palestra popolare Cenatown a fare un po' di stretching dei meridiani energetici. Io ti ringrazio per questa spiegazione, eravamo molto curiosi, devo dire, della tua proposta che stai portando in palestra, e appunto grazie per la corrispondenza.
Spero di essermi riuscito a spiegare bene, perché mi ha preso da sprovvisto.
Diciamo che hai lasciato un po' di velo di mistero, ma secondo me va bene, perché così la gente è incuriosita e viene.
Beh, ci sta, anche così venite e la provate.
Assolutamente, non mancheremo.
Vi aspettiamo.
Ok, d'accordo.
Grazie.
Ci puoi ripassare la nostra corrispondente?
Ok, adesso ve la passo.
Grazie.
Ecco, ci siamo.
Ci siamo.
Allora, adesso mi appropinco verso il judo, sempre con la mia
proverbiale velocità.
Avete capito cos'è questo stretching dei meridiani energetici?
Tutto. Infatti? Perfettamente.
Perfetto, perfetto. Allora vi passo il judo.
Diventi un super Saiyan con la ginnastica.
Ciao.
Ciao. Allora, intanto grazie.
Ciao, buongiorno, sono Enrico.
Ciao Enrico, e grazie per dedicarci questi due minuti a noi e a chi sta ascoltando la trasmissione. Non penso che, a differenza magari dell'acroyoga o di altre discipline, ci sia bisogno di presentare il judo. È una disciplina che in linea di massima conoscono tutti, però magari non è così conosciuto, cioè si conosce un po' dei preconcetti sul judo, ma non è una cosa così conosciuta, e quindi è anche giusto dare un po' di spazio a una disciplina che magari trova anche pochi spazi e poche possibilità, soprattutto nei quartieri popolari, immagino.
Diciamo che tutte le arti marziali orientali, noi nel particolare facciamo judo e karate integrato insieme, io e un mio amico cubano, io sono Enrico e mio amico Jesus, e sono appunto discipline che costruiscono una certa forma mentale di spirito, uno stile di vita che deve poi trovare un'estensione nella vita così di giorni sociale, e deve essere integrato, deve essere parte fondante, e diciamo costruire la personalità, l'insieme, il gruppo, e quindi è formativa, è una disciplina. In questo senso abbiamo deciso di appunto iniziare questa avventura in modo informale, fuori dalle palestre, dagli schemi classici, e portare fuori, diciamo, le conoscenze,
quindi
a beneficio di tutti.
La volontà è, oltre a quella di promuovere questa che è una bella disciplina, anche promuovere poi i valori che si accompagnano a una disciplina come il judo.
Beh, innanzitutto la conoscenza di se stessi, degli altri e il rispetto, che dà una forza interiore, che poi è quella che ti fa diciamo così distinguere e fare le scelte giuste nella vita, indipendentemente dall'idea che uno ha. Questo è il senso.
E allora diciamolo anche a chi ci sta ascoltando, il venerdì dalle 17 alle 18 appunto c'è il corso di judo per tutti quelli che vogliono partecipare.
Judo e karate integrato.
Judo e karate, ok. Allora c'è judo e karate integrato dalle 17 alle 18 per chiunque voglia partecipare. L'appuntamento è sempre alla palestra popolare Chinatown. Grazie per questo breve aggiornamento. Adesso ti rilascio alla presentazione dell'attività.
Bene.
Se ci puoi ripassare la corrispondente, vediamo se ce la ripassa. Pronto.
Bene, e quindi per chiudere in bellezza partiamo dall'inizio, partiamo dalle origini di questa palestra popolare, che ricordiamo appunto viene da un percorso diciamo unisportico, quindi dalla bocca, e quindi di fatto il ragazzo che vi presenterà la bocca.
Pronto,
ci senti?
Sì, ciao, sono Andrea, ciao.
Allora,
sono
ciao.
Un po' incastrato perché io in realtà sono il vecchio, sono un po' il pugile suonato della situazione.
Vabbè, ma quindi sei adatto per una trasmissione come la nostra. Senti, a parlare con tutti questi sportivi seri, io e Michelin.
Sei venuto a sete a noi.
Ci sentivamo un po' intimiditi.
Non sento niente, aspetta.
No, dicevamo che io e... Ci senti?
Ecco. Sì, adesso...
okay. Io e Michelinio a parlare con tutti questi sportivi ci sentivamo un po' intimiditi, quindi ben venga anche un vecchio pugile suonato per chiudere con la presentazione delle varie attività. Senti, sentivamo vicino a te il vociare di parecchi pargoli, quindi direi che anche oggi c'è stata l'invasione degli ultracorpi in palestra.
Sì, in realtà sono proprio quelli che tra l'altro dimostrano più interesse per la boxe. Per la boxe per me è un grande piacere perché vabbè, questo progetto nasce proprio nella prospettiva di coinvolgerli. Io che sono cresciuto in questo quartiere e purtroppo so quello che manca, cioè praticamente non c'è nulla, un ragazzino che cresce in un quartiere come questo si trova solo a dover scegliere tra andare a spacciare o fare disoccupato, e quindi è un po' un sogno che si realizza questo, essere riusciti finalmente ad aprire una palestra nel nostro quartiere vuol dire anche poter dare un'opportunità un po' anche ai ragazzi di uscire un po' dalla dinamica appunto di stare tutto il giorno in strada eccetera, ma di avvicinarsi a questo sport che è uno sport che non è solo diciamo uno sport che prepara il fisico, ma è anche uno sport che prepara, che passa dei valori insomma.
Sì, un po' quello che ci diceva anche poco fa Enrico, l'istruttore di judo, che con judo e karate, oltre alla disciplina in sé, vogliono anche promuovere dei valori dei comportamenti, degli atteggiamenti, che poi sono una serie di comportamenti e atteggiamenti positivi e esempi diversi da quelli a cui purtroppo questi ragazzi che vivono in dei quartieri abbandonati dalle istituzioni, un po' ai margini della società in cui viviamo, purtroppo magari fanno fatica ad apprendere, abbandonati a se stessi un po' come sono.
Certo, sì. E noi, va bene, tra l'altro sono già un po' di anni insomma che siamo presenti in questo quartiere in realtà, e anche se appunto prima avevamo un posto sopra la Casa del Popolo che anche lì hanno chuso per un discorso di interessi loro economici. Poi eravamo vicini in un altro capannone vicino al quartiere, ma adesso è la prima volta che siamo riusciti a entrare internamente al quartiere e abbiamo sempre riscontrato un grande, grande interesse da parte dei ragazzi, dei ragazzini soprattutto rispetto a questo sport.
E allora diciamolo a chi ci sta ascoltando. Intanto, la box per i bambini si tiene il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18, mentre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 alle 20 c'è il corso degli adulti. Quindi questi sono gli appuntamenti per chi volesse appunto praticare questa bellissima disciplina. Il mio consiglio è di farlo, oltre che le varie proposte molto interessanti che offre la palestra popolare. Io ti ringrazio per questo tuo aggiornamento, per questa tua corrispondenza. Ti lascio tornare alla nobile arte.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ci passi di nuovo la corrispondente, che chiudiamo con lei.
Ah sì, ti riparto da Maria, ok. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Adesso ce la chiama, ha i suoi tempi, anche se non è zoppo, ha i suoi tempi anche lui, con molta calma. Oh
no,
so dire.
Chiaro, chiaro.
Qua. Senti,
bene, abbiamo finito questo oggi.
Beh, diciamo, visto che abbiamo presentato più o meno tutto il programma, chiudiamo, anche se la ragazza che dovrebbe seguire il corso base di Muay Thai ha la febbre oggi non c'è, però diciamo anche quando c'è il corso base di Muay Thai, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18.30. E per chiudere, poi il mercoledì dalle 20 alle 21 c'è potenziamento fisico generico, potremmo dire, e il sabato dalle 15 alle 17 la palestra aperta per chi avesse voglia di fare un po' di attività fisica. Quindi questi sono un po' tutti gli appuntamenti che per il momento ci sono. I corsi partiranno da lunedì prossimo, quindi qual è l'invito?
Venire alla palestra popolare Chinatown e fare tutti quanti i corsi, perché non se ne sormonta neanche uno, quindi l'unica cosa che vi rimane da fare è venire alla palestra e fare tutto.
Perfetto.
Ma quindi in tutto questo tu fai la portinaia praticamente, cioè in tutto questo pupurri dei corsi.
Sì. Mi troverete sempre all'ingresso ad accogliervi con un grande sorriso.
D'altronde il bar è all'ingresso.
Il bar è all'ingresso, infatti stavo a dire il bar dove è, ecco, all'ingresso, quindi dove poteva stare.
Assolutamente.
Va bene, grazie di questa corrispondenza, ti lasciamo a guardare gli altri che fanno fatica, noi passiamo ai prossimi collegamenti.
Vi ringrazio voi dello spazio, un saluto e buona continuazione, un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
Ciao!
Ciao!
sono Matteo Renzi e anch'io ascolto la rabbia sabato sera.
E torniamo allora in diretta dopo questa bella dedica.
Un po' scornato.
Lo possiamo ancora chiamare Matteo, presidente, sì, dai.
No, beh, non è più presidente.
Però uno quando lo è, poi il titolo di presidente gli rimane, mi
sì,
sembra.
Assolutamente.
Quindi sì, dai, il presidente Renzi. E torniamo in diretta, parliamo di politica, parliamo di attualità, non possiamo che partire da Libero Quotidiano, insomma, che oggi è pieno di perle.
Diciamo che sono un paio di giorni che Libero si sta dando molto da fare con produzione di articoli costante su tutto quello che è stato questa caoticissima elezione dei presidenti della Camera e del presidente del Senato, che fondamentalmente non gliene frega un cazzo a nessuno, ma... si è vissuta una notte di angoscia in quel di Palazzo Grazioli.
Come mai? Cosa è successo?
È perché il buon Salvini ieri, insomma, ha fatto una mossa che ha messo in difficoltà Forza Italia e il buon Silvio, e la reazione che più mi ha così coinvolto in tutta questa bagarre che c'è stata tra ieri e questa mattina è stata quella del buon Vittorio Sgarbi, che di fronte alle indicazioni di votare Fico del Movimento 5 Stelle come presidente della Camera ha risposto: Fico o no, io voto la fica. Questa è stata la sua risposta da senatore, dovrebbe essere, non so se senatore o parlamentare.
Sgarbi?
Sì.
Sgarbi?
Penso sia senatore.
Con chi è salito?
Con Forza Italia.
Sgarbi.
Venite.
Ma Dio. Sì. Vabbè, insomma, è il classico esempio di una persona che potrebbe stare zitto e lasciare il dubbio che è un imbecille, invece parla per toglierlo, sì, questo dubbio.
Anche Bossi è senatore. Invece Bossi è stato molto cattivo con Salvini.
Ma Bossi senior?
Bossi senior.
Quel vecchio antifascista di Bossi.
Esatto, infatti sai cosa gli ha detto Salvini, il vecchio antifascista di Bossi? Farai la fine del tuo caro hai rischiato l'impiccagione come il tuo caro amico Duce, cioè, per il falcolo qua, shock contro Salvini, rischiava l'impiccagione come il suo amico Duce. Questo tra ictus è riuscito a proferire tra uno sbiascico e l'altro.
Ma guarda che da quando gli è venuto l'ictus a me personalmente sta molto più simpatico.
È una scheggia impazzita da quando ha avuto l'ictus.
Io lo trovo incredibile, cioè, è veramente bello, è un bel personaggio, un eroe positivo, finalmente è diventato.
Ma che tra l'altro
quello di cui l'Italia aveva bisogno. Il Bossi di cui l'Italia aveva bisogno.
Stavo finché facevo un po' di zapping tra la maratura di Mentana e tutte le varie boiate che si susseguivano, ce n'è stata una che mi ha veramente colpito, ovvero sono andati a intervistare il senatore Razzi, che era ex senatore, che in questo momento lui era lì che girava per farci un po' intervistare, perché tutti andavano, lo riconoscevano, andavano da lui, ma lui non era lì in quanto ex senatore, era lì perché è stato assoldato da Rai 2 per andare ad intervistare i senatori, quindi lui si faceva vicino dei giornalisti, ci parlava un po', faceva quello che sapeva, quello che sarebbe successo, e poi andava da chi usciva dal Senato, dalla Camera, a intervistare e fare lui quello per cui era pagato lì.
Cioè, ma... per Rai 2 hai detto?
Per Rai 2,
quindi
Rai 2.
Sappiatelo voi che ci state ascoltando, che quando nella prossima bolletta dell'Enel troverete anche il pizzo da pagare per il canone Rai, parte di quei soldi sono stati spesi per pagare uno stipendio a Razzi, come già prima. Ma è un analfabeta Razzi, perché devi comprare lui come giornalista freelance, devi assumere lui come giornalista freelance?
Spettacolare comunque, cioè...
Cioè, giusto per fare un favore a Mentana, cioè, poverino, si impegna a fare le maratone, noi facciamo solo servizi, cioè,
noi prendiamolo
di pessima
per il culo,
qualità.
Capito? Nel senso, di fronte alle tue maratone noi ci mettiamo lì Razzi, toti. Effettivamente, però...
Comunque,
in realtà...
Io mi sono visto soltanto 20 minuti della maratona di Mentana, ma 20 minuti secondo me i più belli di tutta la maratona, anche se non ho visto il resto, perché in quei 20 minuti c'è stata un'intervista... bellissima a Brunetta, che dall'alto del suo 1,20 m gongolava per la vittoria del centrodestra, svicolava su ogni tipo di domanda, faceva il Brunetta, insomma, però un Brunetta felice è un'Italia felice, tutto
sì,
sommato.
Era ancora prima che poi facesse, penso, l'ultima intervista della sua giornata, in cui era palesemente trasfigurato in volto, dicendo: questa mossa della Lega è un atto ostile, è un tradimento nei confronti di tutto il centrodestra è finito qui.
Fantastico. E dopo, subito dopo quello, l'intervista a Di Stefano di Casa Pound, no? Che era molto risentito per il risultato, per il magro risultato di Casa Pound, e dava la colpa alla poca copertura mediatica che ha avuto il suo partito per queste elezioni, che poi si è tradotta in questo risultato elettorale che hanno ottenuto. Al che la cosa più bella era
la
reazione indignata di Mentana. Ma come? Io mi sono fatto insultare da tre quarti delle persone che abitano allo Stivale perché sono venuto alla vostra cazzo di iniziativa a discutere con voi, e poi tu vieni qui. Ed è stato bellissimo, è stato come quando due sposi litigano, no? Qualcosa...
Ma che poi non è stato in quella scena lì che gli ha risposto, sì, tipo, non siamo mica...
Sì, la televisione commerciale, non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo darti degli spazi per dire le tue minchiate, sì. E è stato quella volta lì. Ma la cosa che io ho apprezzato di più è proprio il risentimento di Mentana, proprio l'ha colpito sul cuore, sui sentimenti.
Mi sono sforzato di fargli il più democratico di tutti, di venire pure alla vostra pusciata.
E poi sto stronzo di merda mia.
Viene qua e mi dice nessuno ci ha dato spazio. Ah no, sai che Chicco non lo puoi toccare su certe cose, che si infastidisce.
E poi da Casa Pound è passato a Potere al Popolo, ma lì purtroppo ero già in overdose di minchiate. Ho dovuto spegnere perché il mio medico curante è stato molto chiaro in proposito del numero del minutaggio che posso, il mio fisico può sopportare di una maratona di Mentana, quindi ho dovuto chiudere purtroppo, non ho visto altro. Va bene, detto questo, cos'altro ci propone il Libro Quotidiano quest'oggi?
Ma ero incuriosito da un paio di notizie, ma prima vorrei leggere, perché il titolo di solito di Libero... No, questo è il giornale, nel senso, pronti 4 africani su 10 dal sub-Sahara alla nuova ondata, quindi facciamo già un po' di terrorismo mediatico sull'invasione che arriverà dal Sahara.
Pronti 4 africani su 10?
Sì. Pronti. Pronti. Non si sa fare cosa, sono pronti intanto.
Gli altri si stanno ancora preparando allo starter.
Esatto. 4 però sono già pronti.
4 sono già pronti. Quindi dai, è già un buon numero, dai ragazzi. Quindi...
Poi c'è questa notizia che volevo aprire. La nuova arma, tra virgolette, palestinese adesso può paralizzare Israele.
E sarebbe?
Non lo so. Adesso leggiamo, se vuoi. Ero incuriosito dal titolo, vediamo cos'è questa arma palestinese.
Andiamo a scoprire questa arma palestinese.
C'è una bellissima foto con una bandiera palestinese. C'è un'arma in mano ai palestinesi che spaventa Israele. Secondo Haaretz, che è un quotidiano appunto di Israele, potrebbe riuscire dove bombe suicide, raffiche di missili e sofisticati tunnel di attacco hanno fallito. Minchia pure. E sta arrivando a Pasqua a poco più di una settimana di distanza. La cosa non si sa.
Hanno cagato nel cioccolato delle uova.
Di cosa parla l'analisi del quotidiano israeliano? È presto detto, la non violenza, un sistema di protesta a cui né palestinesi né israeliani sono abituati e che potrebbe creare problemi non di poco conto nella strategia di Tel Aviv. I palestinesi infatti sembra stiano pianificando marce pacifiche verso i territori israeliani. Sit-in e veglie per le prossime settimane, probabilmente dopo la Pasqua ebraica.
Ma a me non sembra che gli israeliani, i soldati israeliani si siano mai fatti fermare più di tanto dal fatto che quelli a cui sparavano fossero disarmati.
Sì, no, non gliene è mai fregato più di tanto.
Oh, poi a memoria mia, magari mi sbaglio.
E il tutto per attrarre l'attenzione del mondo sulla risoluzione 194 dell'ONU, quella che chiede appunto il ritorno dei profughi palestinesi in terra di Palestina. Stando alle ultime indiscrezioni, l'idea è che si formino cortei assolutamente pacifici, nessuna arma, nessuna pietra lanciata contro le forze di sicurezza israeliane, nessuna provocazione da parte palestinese. Ma questo, paradossalmente, per Israele si può trasformare in una minaccia, addirittura. Cioè, se gli tirano le sassate sono degli sporchi terroristi, se fanno le manifestazioni non pacifiche sono una minaccia, che si levano
dove vanno problemi, male,
cioè, nel senso. E a spiegargli è stato lei, che l'ex capo di stato dello Shin Bet, che è il servizio segreto interno di Israele, ed essere l'ex ministro della sicurezza, Avi Dicker. Questa non è una guerra militare, piuttosto è una guerra di massa, diversa nei suoi elementi essenziali. Se il venerdì pomeriggio, alla fine delle preghiere del venerdì,
perché prima era una guerra militare, dove era l'esercito dall'altro lato?
Dal loro lato c'era l'esercito.
Noi l'esercito c'era ancora.
Non è che si è spostato. E quindi ci fossero decine di migliaia di manifestanti con migliaia di persone in piazza, questo è un problema per cui le forze di sicurezza israeliane dovranno prepararsi in modo del tutto diverso. La questione non è secondaria nell'ottica della sicurezza israeliana. La polizia e i soldati israeliani sono addestrati per confrontarsi
sempre o quasi in situazioni violente. In un modo o nell'altro le proteste palestinesi sono sempre finite in scontri e la polizia, così come i militari di Israele, hanno sempre usato metodi violenti per confrontarsi con questo tipo di situazioni. Quindi, quindi il problema sarebbe se adesso questi arrivano con le baracce alzate.
Perché in Palestina nascono incazzati, sì. È una cosa genetica.
Sì. Già con le pietre in mano.
C'hanno il gene del nervosismo proprio insito in loro. E quindi, ma forse adesso... Ma tutto questo poi si riallaccia al discorso, al fil rouge di questa puntata, che è lo sport, no?
Lo sport.
Perché tu ben sai che questa grande manifestazione sportiva, che è il Giro d'Italia, quest'anno parte proprio da Israele. Ma dove parte? Da Tel Aviv?
Dovrebbe fare, sì, tre tappe da Tel Aviv, fare altre... giri della costa e poi arrivare in quel di Catania.
Posso dire la mia? Sì.
Beh, dai il microfono. Il
microfono parla, ce l'ho, quindi la dico. Ma io fossi un ciclista, ok? Ma sarei incazzato come una biscia, ma nel senso, ma diventerei antisionista proprio a priori. Ma scusami, ma tu, Stato italiano, solo perché devi mantenere i tuoi buoni rapporti con lo Stato di Israele, mi fai fare tre tappe in uno dei posti... non in uno dei posti più caldi del mondo, ma comunque caldo, torrido, devo fare una fatica boia per andare a pedalare in Israele. Cioè, questi sono abituati col Tour de France, con le tappe in Italia, a farsi delle belle gite in montagna, al fresco, bello ventilato. Adesso questi li portano in mezzo al deserto. Pensa alla fatica che devono fare quest'altro. Io non sarei tanto contento. Poi non so loro, insomma.
No, oltretutto, nel senso, faranno tre tappe lì.
Le prime tre, credo.
Le prime tre. E poi verranno scarrozzati in quel di Catania per farsi poco dopo l'Etna. Per cui, nel senso, come avvicinamento non c'è male.
Almeno lì salgono, magari c'è un po' di freschetto.
Sì, c'è un po', un po' di vento.
Sì. No, spero per loro, insomma. Comunque, vabbè. Comunque, parlando in realtà di rifugiati, diamo anche questo aggiornamento da Bologna, manifestazione dei e delle migranti, che è partita oggi alle ore 14 da piazza 20 settembre. Un mese fa per le strade di Macerata hanno sparato a Festus, Jennifer, Gidon, Mamadou, Omar e Wilson. Due settimane a Firenze è stato ammazzato Yidi, un migrante senegalese. Lo scorso ottobre a Bologna, davanti al centro di via Mattei, sono stati esplosi colpi di pistola contro un operatore eritreo e un richiedente asilo. È ora di dire basta, è tempo di prendere parola contro il razzismo che mette in pericolo la nostra vita. Noi donne, due uomini migranti, siamo qui per costruire una vita migliore. Lottiamo ogni giorno contro il razzismo, il ricatto del permesso di soggiorno, la negoziazione del diritto di asilo e la sua negazione, lo sfruttamento sui luoghi di lavoro e la povertà. Ora però è la nostra stessa vita a essere in pericolo. Non siamo venuti in questo paese per farci ammazzare per le strade. Per questo è giunto il momento di scendere in piazza anche a Bologna e prendere parola contro il razzismo, violenza e sfruttamento. Per i DDN e per tutti noi. Questa appunto è un'iniziativa organizzata al coordinamento Migranti Bologna e da Asai, non so come si legga, di Modena. Comunque, tutto oggi pomeriggio a Bologna, se siete a Bologna partecipate anche voi, ve lo diciamo, come conduttori della Rabbia del sabato sera, quindi gente di tutto rispetto.
Sta minchia.
Dai, un po' di musica e poi torniamo in diretta per gli ultimi 50 minuti di Rabbia del sabato sera.
ascolta Radiazione.
Per il momento, come era facile preventivare, non abbiamo contatti con Firenze, se non sbaglio.
No, al momento no, adesso vediamo se ci manda qualcosa.
Non temete, non dovrete ascoltare le nostre voci. Infatti, ieri c'è stata la manifestazione avvenuta a Roma in concomitanza con lo sciopero indetto da ANIEF e COBAS per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato che a dicembre ha decretato la non validità del diploma magistrale per l'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento. E questo potrebbe voler dire che di colpo dal prossimo anno accademico intorno, credo, ai 20.000 docenti di colpo si troverebbero non più abilitati all'insegnamento. E sarebbe senza troppo colpo ferire, perché in realtà i sindacati non è che si stanno occupando più di tanto della situazione, credo il più grande licenziamento di massa nel settore pubblico dal secondo dopoguerra. La cosa, appunto, sta passando molto in sordina.
Sì, non gliene frega un cazzo a nessuno.
Esatto, fondamentalmente non gliene frega un cazzo a nessuno, ma non a Radiazione. Che noi ci siamo collegati, grazie, non a noi ovviamente.
Figurarsi.
A dei reporter.
Se potevamo fare qualcosa di utile ci saremmo scansati immediatamente.
E così abbiamo fatto, però possiamo riportarvi appunto questo contributo che è una conduttrice della radio ha fatto ieri, appunto, dalla manifestazione, la manifestazione a Roma, che potete trovare in podcast insieme anche al resto delle interviste che facciamo e dei programmi sul sito radiazione.info, ma che appunto non è stato ancora mandato in diretta, e approfittiamo appunto di questo vuoto dato all'assenza di risposte dal capoluogo toscano.
Per sai cosa è curioso? Cioè, che nonostante in campagna elettorale si sono attaccati più o meno a qualsiasi cosa pur di aizzare le masse e guadagnare voti, nessuno di questa cosa ha parlato.
Vero, non ha parlato assolutamente
nessuno. Eppure stiamo parlando, cioè, nel senso, i voti del pubblico sarebbero tanti da poter raccogliere, cioè, era un bacino assolutamente interessante per tutte le varie forze politiche, ma nessuno ha tirato fuori questo problema, non ce n'è stato uno.
Questi hanno da andare a casa, cioè, appunto, signore. Potrebbero anche fare la coalizione Movimento 5 Stelle e Donald Trump, ma questi andrebbero casa in ogni
Caso. Non esistono, sono veramente invisibili. Esatto. E se pensiamo che poi guarda l'istruzione, cioè su coloro che poi stanno in classe a istruire i figli, e quindi anche i figli stessi di chi poi...
Come dell'istruzione in generale non è che si parli molto, non ha parlato nessuno, quando la situazione è piuttosto catastrofica, no?
No, non è rientrata effettivamente nei vari progetti politici dei vari partiti che si sono candidati alle elezioni.
No, perché io, che mio malgrado devo fare i conti,
studiato ogni tanto,
esatto, con queste dinamiche, un po' la vicenda l'ho seguita, no? All'inizio ho detto, vai, via la Sissa, ok, e quindi tra qualche anno facciamo partire il TFA, facciamo partire il TFA, ne facciamo partire tre, ne ha fatti partire due.
Vabbè, cioè, non sei mai contento. Due
terzi sono e poi ha messo le magistrali abilitanti, no? Che in realtà sono partite, non partite, non si capisce bene a che cazzo abilitino queste magistrali. Di fatto, con queste, comunque, sempre in terza fascia 6. Poi hanno detto, togliamo le fasce. E un po' di gente ha detto, vabbè, ma noi la magistrale abilitante non ce l'avete fatta fare, il TFA non l'avete fatto partire, io come che mi faccio? Abilito? E tutta questa gente, fondamentalmente la maggior parte della gente che è stata abilitata all'insegnamento negli ultimi anni, credo, se non la maggior parte, comunque una fetta consistente, l'ha fatto vincendo ricorsi, fondamentalmente per il fatto che lo Stato italiano non ha dato nessun mezzo per abilitarsi. Ora, non che l'abilitazione sia superflua, anzi, proprio perché non è superflua, fa un po' ridere che una bella fetta degli abilitati siano abilitati per negligenza dello Stato e per aver vinto un ricorso in tribunale e non...
No, anche perché appunto una volta c'erano la SIS e la SOS, che erano quei due percorsi che facevi sostanzialmente dopo la laurea, esatto, per poter essere abilitato a insegnare. E quindi erano criticati magari a volte, però un minimo di... percorso in più da fare per poter arrivare poi a insegnare.
Esatto, perché serve. Perché per esempio, io senza volermi vantare, però di matematica e fisica ne mastico un pochino, no? Però non potrei fare l'insegnante, perché se un bambino mi fa girare le balle, io mi incazzo a bestia e gli metto le mani addosso, capite? Questo posso farlo...
Lo porto alla box popolare, lo lanzello come cucina.
Posso farlo in altri contesti, lo faccio molto volentieri, ma non posso farlo in un contesto scolastico. Quindi metti caso che io volessi insegnare, in questo momento avrei bisogno di qualche lume che almeno mi insegni a controllare la rabbia se li voglio uccidere. Non faccio neanche per il momento stretching dei meridiani energetici, quindi non ho proprio nessun mezzo.
Io ancora yoga, non neanche a parlarne.
Per salvare la vita a questi pargoli. No? E quindi ha un senso. In realtà gli abilitati poi diventano quelli che non vengono abilitati perché non hanno i mezzi, fanno un ricorso e lo vincono. Poi allora hanno detto, vabbè, dai, abilitiamo i dottorati e facciamo partire i FIT. Però per i FIT
sarebbero questi,
è un nuovo percorso tipo il TFA, che funziona così.
Cioè, buttiamo là tre lettere a caso ogni tanto.
Tre anni.
Altri tre, ok.
Tre anni, un po' come il TFA, un po' di lezione frontale e un po' di supporto in classe. Quindi fai un po' il supplente, un po' segui i corsi. In questi tre anni tu sei pagato a stipendio crescente, quindi il primo anno lavori per 500 euro al mese, il secondo per 700 intorno, il terzo arrivi intorno ai 1000, questo era il piano, no? Il problema qual è? Che nella maggior parte dei casi devi comunque pagarti di tasca tua degli esami universitari per avere i crediti in pedagogia o materie limitrofe necessari per poter accedere al concorso per il FIT. Quindi un sacco di gente sta sostenendo questi esami per poterlo fare, questo FIT, che però non è ancora partito, non c'è un bando, non c'è niente, dovrebbe
partire. Stanno facendo degli esami assolutamente per niente.
Dovrebbe partire a settembre, a ragione vuole, però non sono stati indetti neanche i bandi per i concorsi, quindi non si sa niente di questo FIT, che è una cosa momentaneamente lì congelata. Parlavano appunto anche di togliere le tre fasce di insegnamento e rendere abilitati e non abilitati, punto, ma anche lì non si capisce bene come faranno, visto che sto FIT non sta partendo. Quindi di fatto il sistema di istruzione italiano si sostiene molto grazie alle supplenze, fondamentalmente.
Però vedi, voi pensate che questa mossa qui sia fatta per caso, in realtà è una mossa ben preparata e ben scelta, perché più rendiamo incapaci da questo punto di vista gli insegnanti, perché magari appunto non sono abilitati realmente per farlo, più rendiamo ignoranti tutti i ragazzini che poi andranno a votare, altrimenti non si spiegherebbero come cazzo hanno fatto a votare i 5 Stelle e Salvini e tutto il resto. Quindi è una cosa al fila, è logica.
Sì, certo. Poi creerai un esercito di ragazzini che sono abituati fino dal primo anno delle scuole medie a cambiare professore di fisica, matematica, matematica, scienze, italiano, geografia, quello che fanno, insomma, una volta ogni tre mesi, magari se gli va bene una supplenza di un anno, poi l'anno dopo altre due professori diversi, quindi devi abituarli al delirio più totale, che in realtà è quello che poi li aspetta fuori. Quindi penso che la ragione fondante di tutto questo sia: ma perché illuderli?
Sì, esatto, siamo seri.
Che le cose funzionino o le cose non funzionano.
L'unica
cosa che effettivamente dicevano di voler fare e hanno fatto è l'alternanza scuola-lavoro. Quella sì.
quella è l'unica cosa che gli faceva comodo. E
quella roba lì l'hanno fatta. Poi tutto il resto, no. Tutto il resto è congelato. Fanno partire delle cose, poi se le dimenticano, poi cambia il governo. Intanto ci sono queste 20.000 persone circa. Che,
20.000, cioè nel senso.
Che da settembre prossimo si troveranno senza l'abilitazione. Alcuni di questi sono anche la maggior parte di questi sono anche di ruolo. Però si ritroveranno di colpo non più abilitati
e quindi non potranno più partecipare alle graduatorie, sostanzialmente.
E potranno, credo, quelli laureati di questi potranno partecipare alle graduatorie per entrare in terza fascia, cioè i supplenti non abilitati.
Gli altri faranno ricorso.
Il problema qual è? Che però le graduatorie per la terza fascia vengono aperte ogni tre anni, poi bisognerà vedere se tra due anni e mezzo le apriranno di nuovo. E appunto sono state aperte a luglio dell'anno scorso, quindi questi per entrare in queste graduatorie qua dovranno aspettare presumibilmente due anni e mezzo. Se no, l'alternativa è le messe a disposizione, cioè mandi direttamente i curriculum alle scuole, e non è così improbabile che ti chiamino, perché sono talmente disperati che finiscono prima, tutta la prima fascia, tutta la seconda, tutta la terza, e poi cominciano a guardare anche i curriculum che gli arrivano.
Ah, vabbè.
C'è comunque una speranza di insegnare.
La speranza c'è, nel senso,
perché sono messi talmente tanto male dal punto di vista dei docenti che hanno bisogno veramente di tutte le persone possibili, ancor più adesso che perderanno 20.000 insegnanti di ruolo, quindi,
ma andranno sostituiti, perché non è che ce ne sono troppi.
Ovviamente si passa da avere un lavoro più o meno stabile al precariato più totale, ma questo insomma è
ad andare a insegnare per la gloria,
esatto. Sono i tempi che corrono,
per la passione.
Va bene, un po' di musica e
sì,
poi...
Sì, anche a me sono arrivati tre numeri, così prova a chiamarli.
Ok, un po' di musica, vi lasciamo col contributo e poi passiamo ai collegamenti con Firenze, se riusciamo a entrare in contatto con loro.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them.
Tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, siamo non in diretta, perché quella che state ascoltando è una registrazione, comunque siamo al telefono con Michela, una maestra diplomata magistrale che oggi si trova a Roma in occasione del corteo che c'è stato oggi, lo ricordo, 23 marzo, appunto a Roma in occasione del corteo che c'è stato appunto su, per protestare in concomitanza con lo sciopero di comparto scuola, per protestare sulla questione appunto dei diplomati magistrali. Ti saluto Michela, ti ringrazio della tua disponibilità e insomma ti chiedo di raccontarci intanto com'è andata questa mattina.
Grazie, grazie a tutti, buongiorno. È andata bene, anche se siamo di tenere il morale alto nonostante le vicissitudini politiche che ci stanno capitando. Eravamo in circa 2.000 persone davanti al MIUR, una delegazione di noi docenti magistrali insieme ad un'altra delegazione di un sindacato, ANIEF, sono saliti per parlare con i dirigenti della nostra situazione. un membro, il presidente di ANES, Marcello Pacifico, è stato anche ricevuto al Parlamento da una delegazione politica dei vari partiti politici. Quindi speriamo che la soluzione politica che tutti auspicano si concretizzi. Per quanto riguarda ciò che è accaduto invece all'interno del MIUR, i dirigenti si sono resi conto delle difficoltà che avranno la scuola, le scuole il prossimo anno a riaprire, e soprattutto degli insegnanti che sono entrati di ruolo con riserva e che hanno stipulato contratti anche poi determinato, seppur con riserva. E quindi è stato chiesto la riapertura delle GAE e la conferma di ruolo per questi insegnanti, appunto. Mm-hmm.
Queste sono un po' le domande che sono state fatte, no? Ma io ti volevo chiedere, considerando che questo è il terzo sciopero, se non sbaglio, che viene fatto su questa questione da gennaio, volevo chiederti un po' se è cambiato qualcosa, sia dal punto di vista dell'organizzazione della protesta, sia dal punto di vista di come le istituzioni si stanno rispondendo, insomma, se è possibile vedere qualche miglioramento, qualche peggioramento in questi 2 mesi e mezzo.
Allora, il primo sciopero era praticamente autodefinito, quello dell'8 di gennaio, è stato fatto, era un movimento di stanza, tra virgolette, appunto perché tutti stanchi di questa situazione, di precariato che si protrae ormai per alcuni da più di 11 anni, si sono messi in moto. Lo sciopero del 23 febbraio invece vedeva una presenza enorme di gente, il tempo però non è stato clemente, che la disorganizzazione l'ha fatta da padrone. Questo sciopero è organizzato un po' meglio e speriamo che abbia un po' più successo, anche perché oggi si insediavano le camere, appunto, e quindi avevamo un interlocutore politico e in più si sperava si pronunciasse il Consiglio di Stato. A ognuno è sempre stato chiesto invece di dal Consiglio di Stato, l'Avvocatura di Stato. Allora è stato chiesto ai dirigenti di fare in modo che questa espressione non avvenga e che sia posticipata quanto più possibile perché è stato presentato, sarà presentato a fine mese, un ricorso in Cassazione contro appunto la sentenza del Consiglio di Stato che ha creato questo disastro all'interno della scuola. E noi siamo purtroppo ad attendere. Inizialmente le istituzioni, diciamo la politica, non ci ha ascoltato, anche se sebbene fosse in campagna elettorale, siamo stati paradossalmente più ascoltati dai nostri comuni. Infatti noi docenti magistrali siamo andati nei nostri comuni di residenza, abbiamo chiesto di far mettere all'ordine del giorno che i consigli comunali una mozione a nostro favore. In più i referenti del gruppo Veneto, tra i quali ci sono anch'io ed altri, Elena Sallone, Davide Ubizio, Alice Vagissera, siamo andati in consiglio regionale inizialmente a parlare con l'assessore Donastan e successivamente abbiamo chiesto anche lì un ordine del giorno in consiglio comunale che ci salvaguardi. Stiamo attendendo appunto il prossimo consiglio regionale per partecipare appunto e vedere se la nostra mozione sarà approvata all'unanimità, che è quello che speriamo. E quindi speriamo che al muoversi dei piccoli comuni, delle regioni, poi si arrivi a muovere qualcosa anche qui a Roma, appunto, dove ci troviamo oggi.
Certo. Un'altra domanda che volevo farti, allora so, perché comunque appunto abbiamo fatto anche altre interviste, ne abbiamo già parlato, che la peculiarità un po' di tutta questa mobilitazione è il fatto di essere fondamentalmente auto-organizzata, no? E che comunque i sindacati della scuola per la maggior parte non hanno preso in considerazione questa cosa.
No, anzi, ci hanno proprio venduto. Noi insegnanti, è anche colpa nostra, perché per anni ci siamo interessati della cosa. Fino a quando lavoravamo tutti, eravamo un po' tutti sereni, quindi dovremmo fare anche un mea culpa. La situazione è tragica dal 99, quando appunto i sindacati hanno fatto questo accordo col MIUR per rendere il nostro diploma non abilitante. E da lì si sono creati tutte queste stratificazioni di precariato che abbiamo tuttora. Il problema, diciamo, sta a monte. E soprattutto quello che ci stupisce da noi persone comuni è perché questi ragazzi non riescono a trovare un giorno tutti insieme per riunirsi. Alla fine i protagonismi personali di alcune persone e la volontà forse, visto che siamo in campagna RSU, di avere, di piantare più ballerine, la fanno la padrona rispetto a un problema reale e contingente che è il nostro.
Certo, ma quindi anche la mobilitazione di questa mattina vedeva una grossa partecipazione auto-organizzata?
No, oggi c'era anche una grossa parte sindacale, appunto di questo sindacato, ANIES, che è un sindacato siciliano, e di alcuni COBAC, che oggettivamente è l'unico sindacato che si sta muovendo perché ha fatto presentato il ricorso in Cassazione, quello che verrà depositato a fine mese. Sta facendo ricorso alla CEDU, quindi al Consiglio Europeo dei Diritti dell'Uomo, e si sta muovendo nelle direzioni appunto del far invalidare questa sentenza del Consiglio di Stato, per cui alle molte chiacchiere almeno questo propone qualche fatto.
Prossimi passi quindi, aspettare che venga depositato questo ricorso e aspettare che le istituzioni rispondano alle richieste che sono state fatte questa mattina dalla delegazione?
Purtroppo sì, noi da autogestiti per ora aspetteremo, abbiamo mosse un po' più concrete, per esempio quella di presentarci al nostro US, che ultimamente ci sta dando risposte un po' vaghe, perché noi facciamo riferimento all'US di Venezia e non siamo ancora riusciti ad avere un colloquio con la dirigente, la signora Beltrame. Aspettiamo anche questo, diciamo che sono più di 11 anni che aspettiamo, forse ora siamo un attimino stanchi, vorremmo un po' i fatti oltre alle parole.
Un'ultima domanda, composizione questa mattina, numeri, la manifestazione è stata partecipata, siete comunque contenti di come è andata?
Sì, siamo contenti di come è andata, a prescindere. Chiaramente avremmo voluto una adesione maggiore da parte dei colleghi, ma alcuni non si rendono conto di quanto grave sia la situazione. Altri oggettivamente hanno problemi economici, perché lo sciopero comporta appunto non avere lo stipendio in quella giornata, ma dobbiamo appunto da soli pagare il biglietto di andata e ritorno, chiaramente con i prezzi che vanno alle stelle quando non si prenota appunto per tempo. Comunque siamo positivi, ce la faremo. E una cosa che ci teniamo a sottolineare sempre quando ci fanno queste domande, perché passa sempre la guerra fra diplomati magistrali e laureati. Esatto. Non è questa la realtà. Molti di noi sono laureati. Anch'io, per esempio, io ne ho due di lauree inutili, ma le ho comunque. Per cui ci teniamo a sottolineare anche questo. Non siamo in guerra con nessuno, i diritti sono diritti di tutti, e il problema sta a monte.
Sì.
Se avessimo avuto un ministro dell'istruzione che fosse stato un insegnante, sicuramente certe cose, certi ginepri non li avrebbe creati, perché una persona che sta all'interno di una scuola certe cose non le può combinare.
Assolutamente. Comunque appunto l'abbiamo già ripetuto tante volte, ma uno dei uno dei problemi fondamentali della scuola, non solo nella primaria come nel vostro caso, ma anche nella secondaria, è quella dell'infinita molteplicità e diversità di percorsi che portano al ruolo, che hanno ovviamente l'effetto che a cui hanno portato è quello di dividere completamente la classe docente, no? Perché non ci si sente più uniti, perché ognuno ha fatto il suo percorsino e chi ha avuto fortuna allora si sente appunto privilegiato e guarda con sospetto quelli che li guardano dal basso, mentre invece chi non è stato fortunato, vuoi per l'annata sbagliata in cui ti sei laureato o l'annata sbagliata in cui hai fatto il concorso, guardano invece con rabbia e rancore tutti quelli che al posto loro ce l'hanno fatto. E diciamo che queste azioni che si sono susseguite con le varie riforme negli ultimi 20 anni sono sicuramente riuscite a dividere la classe docente e a far guardare ognuno il proprio orticello, e con la questione dei diplomati magistrali insomma abbiamo potuto vedere bene questa cosa qui.
Esatto, perché ma oltre al proprio orticello bisognerebbe guardare il campo è molto oltre, perché il problema è grave ed è grave per tutti. E non è che risolvendo una situazione si risolve il problema della scuola, perché non riguarda solamente o gli studi magistrali o i laureati che si sono laureati nell'anno sbagliato. Qui c'è da fare una riforma seria e concreta che vada a beneficio sia degli insegnanti ma soprattutto degli alunni. Questa riforma non porterà nessuna continuità. Nella legge 107 della buona scuola il limite massimo dei 36 mesi di servizio vuol dire che una persona lavora in una scuola 3 anni e poi non ci può lavorare mai più.
Certo.
Che continuità didattica diamo ai bambini? Vorrevo ricordare che la scuola primaria, ex elementare, arriva fino alla quinta. Non so, fermandoci alla terza, cosa si può combinare?
Certo, per cui... soprattutto in un momento della crescita di un bambino in cui avere figure solide di riferimento può fare la differenza, invece di essere sballottolato di qua e di là con sempre nuove facce e diverse anche metodologie di insegnamento, no? Quindi diciamo che il problema in generale del precariato è sicuramente più ampio e alla fine noi lavoratori, beh dico noi perché anche io insegno nella scuola, lavoro nella scuola, ma noi lavoratori sicuramente ci rimettiamo, ma chiaramente anche i bambini o i ragazzi vengono sicuramente svantaggiati da queste dinamiche.
Esatto, esattamente.
Va bene, allora io ti ringrazio molto, spero magari di poterci risentire quando ci saranno belle notizie o in occasione della prossima manifestazione. E niente, un grande abbraccio e un saluto.
Perfetto, grazie a te, grazie a tutti, un bacione. Ciao.
Ciao. E saluto anche tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e ci sentiamo alla prossima.
Presenta nel nome.
e torniamo in diretta alle 17:47 minuti primi, dopo questa corrispondenza indifferita che vi abbiamo fatto sentire dalla manifestazione di ieri degli insegnanti magistrali non più abilitati, che è andata davanti al MIUR per chiedere ragione di questa sentenza che appunto rischia di far perdere loro il posto di lavoro. Adesso passiamo a parlare della nazione più grande del mondo, dove il clima è abbastanza teso. Il motivo è abbastanza semplice, anche lo possiamo apprendere facilmente dall'ANSA: ragazzo nero ucciso da agenti per errore, sale protesta in USA.
Allora, proprio mentre oggi c'è la marcia degli studenti USA contro le armi, cortei in 836 città, Washington è invasa.
Ma poi vorrei capire dove sta l'errore, cioè, nel senso, ancora dici, ero lì col mio collega, facevamo la gara a chi ammazzava il piccione, abbiamo sbagliato mira, ma questo l'hanno ammazzato a bastonate, come fai a dire che l'hanno ammazzato per errore? Questo mi sfugge.
Non volevano bastonarlo così forte.
Ecco, forse quello, perché avevano scambiato il suo cellulare per un'arma.
Vabbè, poteva essere un taser, adesso a Padova sperimenteranno il taser. Sei contento?
Sì,
un po'?
Un pochino sì, devo dire, insomma.
Ma è una notizia che tra l'altro ieri ho trovato solo su Libero e sul Messaggero.
No, è vero.
Cioè, oggi poi è uscita anche sul Corriere del Veneto, su altro.
Perché in Italia finalmente gli agenti di polizia saranno armati di scossa. E
sì, cazzo, ti prende fino a 7 metri comunque, di distanza.
Ti prende fino a 7 metri, è tipo la ragnatela dell'uomo ragno.
Esatto, va a 7 metri di distanza. Ma la cosa più simpatica è che avranno in adozione anche una telecamerina qui sul petto.
Come gli arbitri delle partite di rugby.
Più o meno, che si attiva nel momento in cui tolgono dalla fondina il taser. Quindi mi immagino già, non andava la telecamera, purtroppo.
Ops. Non funzionava, insomma. Vabbè, quindi se non avete mai provato l'ebbrezza di mettere le dita nella 220, se non avete mai trovato il coraggio di farlo per vedere come si sta, ecco, fate incazzare un po'. Ma poi a chi lo danno? La polizia di Stato?
Volanti,
la polizia...
carabinieri anche. Alle volanti carabinieri della polizia e anche i carabinieri.
Ma dai.
Ci sono 10 città in Italia che sperimentano sta cosa: Reggio Emilia, Padova, Brindisi, Milano, Catania, mi pare anche. E poi gli altri non me li ricordo, però appunto dovrebbe durare da 1 a 3 mesi questa sperimentazione, perché i sindacati di polizia si sono lamentati del fatto che molto spesso quando fanno dei fermi vengono malmenati.
Poveri.
E quindi per difendersi da chi li malmena vogliono il taser.
Vogliono la pistola.
Visto che ce l'hanno tutti quanti gli altri in Europa, noi siamo gli unici stronzi che non ce l'abbiamo.
Tutti gli altri li elettrizzano.
Esatto, tutti quanti possono fare la scossa e ci sono dei supereroi, capito?
Esatto.
Potere della scossa!
e invece loro no, insomma, vogliono emulare le gesta del dio del tuono e essere dei novelli Zeus.
No, sono dei piccoli Thor, capito? Hanno guardato troppi film della Marvel e quindi...
E adesso gli danno in dotazione questi babaciu che ti pigliano fino a 7 metri.
7 metri, infatti ho detto, cazzo, 7 metri, porca puttana, non puoi neanche pisciare dietro un cassonetto che tacca, ti arrivano col taser, hai capito? Diventa grave, cioè.
L'unica cosa che ci consola, signori, è che siamo talmente pezzenti che non possiamo che permetterci scarpe di gomma e vestiti sintetici. Questo potrebbe salvarci.
Ma io stavo pensando, adesso tu che sei un fisico potrei dirmi se è una cazzata o no. Ma se lui finché mi sta teserizzando oppure volesse teserizzarmi, se gli tiro una secchiata d'acqua lo frigo come una patatina oppure non succede niente?
Dipende, no, sarà isolato dalla parte di quello che lo spara, spero.
Non lo so, perché cazzo non lo vai in cortana, andiamo con secchiate d'acqua, hai capito? Appena questi si muovono, tagli, riempi d'acqua come dici.
Beh,
un'alluvione.
La consolazione è che la combinazione idranti taser sarà difficile da fare. Quindi o gli uni o gli altri,
se no friggono anche loro.
No, ma credo che un minimo isolato, cioè un minimo di tutela.
La vita, tipo.
spero di sì, non so bene.
Li abbiamo tutti fusibili, così d'altro.
Cioè, sicuramente al marchingegno bene non fa, e te che ce l'hai attaccato neanche tanto, ti fa bene neanche a te. Però dalla parte del manico, insomma, ammesso che abbiano un manico, non so neanche come cazzo sono fatti queste cose.
Sono fatti come delle pistolette.
No, penso che...
Tipo quelli che per sparare i codici a barre dei supermercati, tipo, sono fatti così. Solo che invece di sparare il codice a barre ti spara 7 metri di scossa elettrica.
Quindi la cosa divertente sarà quando passate di fianco a un poliziotto provare a alzargli il grilletto di sta roba e vedere se lo folgorate lì sul momento. Tanto se funziona non avrà neanche il tempo di girarsi a capire chi cazzo è stato, perché
esatto,
va giù come un frutto maturo.
Eh sì.
Comunque, proteste, tornando agli agenti degli Stati Uniti d'America, no, questo non è quello che hanno ammazzato a bastonate, perché non hanno ammazzato recentemente una bastonate, però il video ha riaperto il dibattito sui metodi duri spesso usati dalle forze dell'ordine nei confronti di cittadini afroamericani. Gli agenti hanno sparato 20 proiettili
sta minchia
a Clark mentre si trovava nel giardino della casa dei nonni, dopo essere accorsi nella zona per una segnalazione. Riteniamo che il giovane avesse in mano una pistola, ma sulla scena non è stata trovata nessuna arma, soltanto il telefono cellulare della vittima. Questo non vuol dire che non ce l'avesse, magari c'è. Quindi l'hanno ammazzato per errore sparandogli 20 colpi di pistola.
Per errore.
Minchia, pensate che mira che c'hanno questi. Lo ammazzano per errore quindi, dopo avergli sparato 20 colpi.
Diciamo che la sintesi dopo questa storia è: non andate a casa dei nonni, perché potreste non uscirne vivi.
E comunque manifestazioni in
836 città, dicono qui su Repubblica.it. Washington è addirittura invasa. Mentre poi un'altra notizia che sì, si è sentita e non sentita è quella della donna incinta che è stata respinta dai gendarmi ai confini francesi a Vardonecchia, che ha dato appunto alla luce un bimbo prematuro e che fa da seguito alla notizia di un po' di tempo fa in cui sempre una guida alpina francese.
Ah, quello che aveva dato una mano.
Esatto, aveva soccorso una donna che stava attraversando appunto il confine tra Italia e Francia, che era in travaglio, e la giustizia francese gli ha proposto 5 anni.
Hanno proposto 5 anni di carcere, se non sbaglio.
5 anni di carcere, che tant'è che si dimenticano forse, cioè nel senso all'interno di questa richiesta in caso di 5 anni, ma anche con la storia di chi soccorre in mare, che la prima legge di chi va in montagna o chi va per mare è quella di soccorrere sempre qualsiasi persona in difficoltà. Quando tu sei in per
sì,
mare,
credo
in
montagna, che se tu non lo fa
se non lo fai dovresti essere perseguibile, cioè
sì,
senso,
perché è omissione di soccorso, esatto, esatto. No, quindi,
per cui
quindi se li aiutava,
questo faceva la guida alpina, quindi non è che era un turista lì per il caso, cioè questo fa la guida alpina, è obbligato a soccorrere se c'è qualcuno
a maggior ragione,
okay?
Quindi se non li aiutava finiva nei casini,
li aiutati e finito nei casini, sì. Anche sulla neve.
Tornando per un attimo a Trump, gli Stati Uniti d'America, quindi a Trump anche. Cosa fa dopo tutte queste litigate con la Cina? Adesso ce l'ha con il suo esercito.
Ma
perché
come?
Vieta i transgender in esercito. Il motivo è... com'è? Lo fa sapere la Casa Bianca spiegando che mantenere soldati che richiedono un sostanziale trattamento medico presenta un rischio considerevole per l'efficacia dell'esercito, che ricordiamo è quella di ammazzare le persone.
D'altra parte vuole armare tutti gli insegnanti, cioè nel senso
che
toglie da un lato, mette nell'altro, però, perché adesso non ci saranno più i pischellini che vanno a scuola
quella di armare
con i fucili,
gli insegnanti.
Capito? No, se adesso tu vai a scuola col fucile, c'è l'insegnante che ti accoppa direttamente, cioè, e ti spara dietro.
Saranno delle scene bellissime.
Prova a fare lo scemo in classe, altro che la nota sul libretto. ti spara una fucilata tra occhi e occhi, capito? Viene fuori proprio,
invece della campanella mettono il carry on di Per qualche dollaro in più che suona tra uno e l'altro, perché... esatto, una cosa del genere. Vabbè, tutto questo in una nazione che è la guida dell'Occidente, signore, quindi stiamo messi bene bene bene. E sempre dagli Stati Uniti d'America una chicca, signore, Walmart, che è una catena di supermercati piuttosto famosa, brevetta il drone commesso.
Cazzo, no, mi licenzo.
Verificherà i prezzi e darà indicazioni su dove trovare le merci. Walmart pensa di portare i droni in negozio per farne una sorta di commessi volanti. La multinazionale statunitense, che è il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, ha infatti
depositato il brevetto per un drone che assiste i clienti durante la spesa. Il brevetto, pubblicato online dall'ufficio statunitense per i brevetti e i marchi registrati, descrive un drone che può essere chiamato con lo smartphone da chi sta facendo la spesa e ha bisogno d'aiuto. L'apparecchio fornisce assistenza al... Ma dai! Fornisce assistenza al cliente verificando i prezzi o dando indicazioni su dove trovare una merce specifica. Si legge nel testo, basterà seguire il drone, ad esempio per individuare lo scaffale del sale o dello zucchero. Il drone commesso, tuttavia, potrebbe non entrare mai in negozio. Come ogni brevetto, non è possibile sapere quando o se la tecnologia vedrà la luce. Ma pensate che figata, tu col tuo telefono entri in un supermercato e puoi creare il panico continuando a chiamarlo a destra e a sinistra.
Sì, c'è nel senso, finché è uno, ma quando sono 3-4, sì, si scontrano, perché tu lo chiami sullo zucchero.
Giochi a farli scontrare a quel punto. Allora, io chiamo questo da qui, esatto. Tu chiami l'altro da lì. Comunque, tutto questo a noi che rubiamo serialmente nei supermercati ci fa piacere, perché
non avremo più commessi che ci rompono il cazzo controllandoci.
Esatto, più automatizzazione vuol dire anche più libertà, esatto, di taccheggiare col sorriso. Esatto. Quindi grande Walmart, avanti così. Ci saranno meno persone che avranno un salario, ma ci saranno molte più persone che potranno fare la spesa gratis, con 5 centesimi. Questo è sicuramente un grande risultato della tecnologia, di cui dovremmo tutti quanti come genere umano andare fieri. Mettiamo un po' di musica e poi proviamo questo collegamento con
lo squillo magico.
Va bene, allora intanto mettiamo un po' di musica.
Ma sì.
Ah, tra l'altro andiamo avanti fino alle 6:30 proprio per provare questo collegamento con
Come siamo stoici oggi. Proprio.
Yeah.